Pluriversi Radio, podcasting dall'Università di Bergamo. Proponiamo oggi su Pluriversi Radio parte di una intervista fatta da Franco Brevini a Marco Lazzari e trasmessa lo scorso 24 luglio 2008 dalla radiotelevisione della Svizzera italiana. La conversazione era intitolata Il computer di domani. Buon ascolto.
Come sarà il computer di domani? E come sta evolvendosi questo settore cruciale della nostra società? Calcolo, elaborazione di dati, comunicazione e come sarà il web. Di tutti questi temi parliamo con il professor Marco Lazzari, docente universitario e animatore di siti su internet. Professor Lazzari, mentre preparavamo questo incontro poco fa, lei mi accennava ad un'esperienza che le è accaduta recentemente e che l'ha aiutata a cogliere in modo particolarmente significativo il processo di accelerazione in corso nell'informatica. Di cosa si tratta?
Si tratta di questo. Io sono stato invitato a tenere un incontro a un corso di aggiornamento per bibliotecari della provincia di Bergamo. Questo è un corso di aggiornamento che si ripete, l'avevamo già tenuto 4 anni fa, all'inizio del 2004. E allora per preparare questo incontro sono andato un po' a riguardare i materiali, le cose che avevo predisposto l'ultima volta. E mi sono reso conto, così un po' improvvisamente, facendo mente locale, che in questi pochi anni, 4 anni che sono trascorsi dalla passata edizione, tra virgolette, il mondo è veramente cambiato, il mondo dell'informatica. Tanti degli oggetti, dei concetti, delle idee, degli strumenti con cui abbiamo a che fare quotidianamente, 4 anni fa non c'erano ancora o muovevano i primi passi. Penso, per esempio, al podcasting, cioè quella modalità di distribuzione di file audio e video con cui presumo forse sarà distribuita anche questa stessa trasmissione, oppure un sistema ormai usato da milioni di utenti in tutto il mondo come Second Life, quella forma di realtà virtuale all'interno della quale la gente si trova, dialoga, fa affari. Oppure YouTube, il sistema di distribuzione di video, che è nato nel febbraio del 2005, ora ci sembra che ci sia sempre stato, eppure 4 anni fa non c'era ancora.
Allora, e certo, tutto questo per esempio ha cambiato anche l'immagine del cosiddetto street journalism, no? Il giornalismo fatto da non giornalisti che mandano spesso documenti anche interessantissimi alle redazioni, soprattutto delle televisioni.
Senz'altro, la rete è diventata uno strumento principe per la diffusione di materiali catturati e istantaneamente diffusi e distribuiti ovunque. Dunque c'è stata una sorta di accelerazione degli eventi.
Certo, però ci sono delle grandi linee di fondo che hanno caratterizzato lo sviluppo dell'informatica fino dalle sue origini.
Senz'altro, ci sono alcune macro tendenze storiche. Io ne individuerei almeno due, quella della miniaturizzazione e una che io chiamo evoluzione funzionale. Per quanto riguarda la miniaturizzazione, da sempre, da che è nata l'informatica, abbiamo assistito a un processo di continua riduzione da una parte delle dimensioni degli oggetti con cui abbiamo a che fare. Il primo elaboratore elettronico che mi è capitato di programmare stava in un prefabbricato costruito apposta per contenerlo. Dall'altra parte una riduzione dei prezzi, naturalmente una riduzione delle dimensioni a parità di prestazioni. Abbiamo elaboratori sempre più piccoli con prestazioni sempre migliori. E dall'altra una miniaturizzazione dei prezzi. Vediamo alcuni aspetti di questa miniaturizzazione dai più banali. Negli ultimi anni abbiamo visto le chiavette USB, le memorie che stanno sulle pennette che si possono introdurre nel PC attraverso una porta USB, soppiantare e uccidere finalmente i floppy. Abbiamo a disposizione memorie su queste chiavette vaste quanto migliaia di floppy degli anni passati. A un altro estremo di questo processo di miniaturizzazione, di pochi giorni o settimane fa, la notizia di quell'impianto di un chip nella retina di non vedenti che consentono questi chip di raccogliere immagini con telecamere che vengono trasmesse ai chip che inoltrano impulsi sul nervo ottico dei non vedenti e permettono di ottenere una visione ancora non particolarmente raffinata, ma senz'altro già un passo avanti. Allora, questo è l'estremo forse della miniaturizzazione degli elaboratori.
L'altra faccia della miniaturizzazione forse è anche, come dire, una sorta di crescente invisibilità. Il trucco c'è ma non si vede, qualche cosa che tende a sfuggire anche ai nostri occhi e alla nostra percezione.
Senz'altro, già questo è un esempio di quella tendenza degli ultimi anni che io indico come trasparenza. Sempre di più l'elaboratore sfugge al cliché solito del computer da ufficio o da tavolo e diventa un elaboratore embedded, integrato in altri dispositivi, in altri sistemi, integrato nella retina se vogliamo, o integrato nella lavatrice, nella lavastoviglie dove decide il programma di lavaggio da applicare.
Questa informatica embedded forse è una delle grandi tendenze che sono destinate a segnare il nostro futuro.
Sì, sicuramente. Io credo che all'interno di quei due macroprocessi che dicevo prima, da una parte la miniaturizzazione, dall'altra l'evoluzione funzionale, cioè quell'evoluzione che ha visto il computer passare da quello che era negli anni 50 e 60, cioè un calcolatore con dispositivi di comunicazione che permettevano di comunicare i risultati del calcolo, a primariamente uno strumento di comunicazione, come lo usiamo noi tutti i giorni, che ha anche delle funzionalità di elaborazione di queste comunicazioni.
Questo cambia molto ovviamente la logica anche con la quale noi concepiamo il computer. Il computer alle sue origini era sentito come un luogo torvo nel quale alcuni detentori del potere erano in grado di, svolgendo importantissime operazioni di calcolo, di controllare il grande fratello, il controllore. Adesso invece il computer è diventato un'interfaccia, è diventato uno strumento di comunicazione.
Ed è diventato soprattutto uno strumento per tutti. Questo fa sì che tutti ne possiamo trarre beneficio, che tutti lo possiamo usare, può anche creare problemi perché l'utenza dei sistemi e dei prodotti dell'informatica è vasta, indifferenziata, inconoscibile. In questo senso una delle tendenze che mi sembrano significative di quest'ultimo periodo è quella legata allo sviluppo di prodotti o di interfacce, come dicevamo, centrate sull'utente. Mi spiego, l'informatica degli anni 50, 60, ancora 70 era un'informatica fatta, come dicevamo, per addetti ai lavori. Gli stessi progettisti sapevano di dover progettare sistemi o per se stessi o per loro pari e quindi tenevano conto della propria visione del mondo, delle proprie competenze, delle proprie capacità anche come utenti in prospettiva e delle scelte della committenza. Ora non si può più procedere soltanto così. Chi rispetta soltanto le indicazioni della committenza rischia di sbagliare. È invece l'utente che deve essere il faro verso il quale si deve orientare il progettista.
Indubbiamente oggi larga parte dell'informatica resta ancora un po' per addetti ai lavori, nel senso che i programmi continuano a non essere molto user friendly, dobbiamo fare una fatica, dedicare del tempo per capire come funzionano certe interfacce e bisogna anche dire che una tendenza apparentemente in contrasto con quanto stavamo dicendo, forse è il fatto che i programmi diventano sempre più complessi in quanto più performanti, ma anche più complessi, più difficili da gestire e anche sempre più pesanti.
Sì, noi informatici non siamo all'altezza a volte di quanto ci è richiesto. E appunto in questo senso l'utente deve essere fatto il centro delle attenzioni del progettista. Questo tipo di cultura si sta diffondendo fra i progettisti, ancora non ha raggiunto tutti ed è difficile anche da implementare una strategia di progettazione che riesca a contemperare le esigenze di un'utenza che dicevamo prima è vasta e ha molteplici esigenze. Senz'altro però gli studi da una parte relativi all'usabilità, dall'altra all'accessibilità, stanno cominciando a dare i loro frutti. Quando dico usabilità intendo che i progettisti devono essere in grado di disegnare e produrre sistemi efficaci, efficienti e che diano soddisfazione all'utente. Quando dico efficaci intendo dire che devono compiere ciò che è loro richiesto, ma quando dico efficienti significa che lo devono compiere risparmiando tempo e fatica all'utente, e quindi l'utente deve riuscire rapidamente a ottenere ciò che vuole e, dicevamo, con soddisfazione. Allora, un sistema informatico che sia difficile da comprendere, oppure i cui comandi, una volta compresi, si dimentichino facilmente, quindi necessiti di un ripasso continuo, è un sistema che non è usabile e che quindi fallisce la sua missione di andare incontro all'utente. L'altro aspetto, ancora purtroppo un po' trascurato, ma abbiamo qualche speranza, è quello relativo all'accessibilità. Quando parlo di accessibilità intendo la costruzione di sistemi informatici che siano fruibili anche da parte di persone affette da qualche handicap. L'attenzione dei progettisti web comincia ad orientarsi in questo senso. In particolare sono stati fatti molti sforzi per progettare e produrre sistemi web fruibili per esempio da parte dei non vedenti.
Questo è un tema assolutamente interessante, certamente diciamo i nostri simili che meno fortunati di noi in qualche modo hanno pieno diritto ad accedere al mondo dell'informatica, e spesso il mondo dell'informatica è anche di grande conforto per la dignità della loro vita, la qualità della loro vita. Però c'è un altro questione, una questione che riguarda più gli aspetti, i risvolti sociali dell'accessibilità, perché noi sappiamo benissimo, si parla di accessibilità, si parla di globalizzazione, ma la parte di umanità che in questo momento è in rete, che ha accesso in rete, continua ad essere abbastanza limitata. E nei programmi degli informatici, nelle agende degli informatici, esiste anche questo aspetto o gli informatici ritengono di doverlo delegare ai politici?
Vorrei tornare per un momento allora al discorso che facevamo prima della miniaturizzazione, per quella parte che non riguarda tanto le dimensioni dei sistemi informatici quanto i prezzi. Noi sappiamo che c'è stato senz'altro un processo che ha permesso l'evoluzione della informatica personale negli anni Ottanta, quando non soltanto i computer hanno raggiunto un peso compatibile con la capacità di un tavolo di reggerlo, ma anche hanno raggiunto un prezzo compatibile con il portafogli dell'utenza domestica. In questi ultimi anni molto si è fatto per miniaturizzare ulteriormente i prezzi. Io ho in mente un progetto che è stato lanciato da Nicolas Negroponte, che è un pioniere per molti versi dell'informatica da decenni, è il progetto One Laptop per Child, che mira a costruire elaboratori personali portatili al prezzo che inizialmente doveva essere di $100, adesso è diventato forse 180, per favorirne la diffusione in anche aree del mondo nelle quali l'informatica ancora non è alla portata di tutti. E questo perché questi elaboratori possano essere usati nei processi educativi e di formazione in quelle aree, in quelle zone del mondo. Questo è un progetto importante che va un pochino a rilento rispetto alle previsioni iniziali, ma che sta cominciando a fare tendenza e che sta cominciando a essere imitato. Questo può essere un sistema per raggiungere zone, nicchie anche molto ampie che altrimenti non sarebbero raggiungibili.
Noi che continuiamo ad usare gli strumenti informatici nel nostro quotidiano per lavorare, per gestire la nostra vita, per divertirci anche, perché ormai l'intrattenimento è diventato una delle voci cruciali nel mondo dell'informatica. Come dobbiamo aspettarci che sarà il computer nei prossimi anni, da una parte, e dall'altra come sarà il web?
Credo che possiamo aspettarci una forte integrazione di sistemi e di metodi. Mi spiego. Già ora abbiamo dispositivi portatili che sommano le potenzialità di calcolo di un comune computer con le capacità di comunicazione di un telefonino e magari hanno anche la possibilità di connettersi alla rete GPS. Ecco allora che abbiamo uno strumento integrato che per esempio può essere utile, dicevamo, per il divertimento, può essere utile per turisti e o viaggiatori. Possiamo immaginare, già esistono esempi di questo genere, guide mobili che consentono al turista di restare connesso a sorgenti di informazione anche in mobilità. Dunque, non soltanto i sistemi informatici possono essere usati prima del viaggio per programmarlo. Tipico esempio, uso il sito Google Maps per vedere le cartine, le mappe delle zone che intendo visitare, oppure sfrutto sistemi di prenotazione del viaggio. Ma anche durante il viaggio stesso posso mantenermi connesso a qualche sorgente di informazione che mi guida, per esempio, se nel sistema è integrato anche un GPS, e quindi rileva la mia posizione rispetto al territorio e mi può indicare che in prossimità della zona in cui mi trovo c'è una certa emergenza significativa, un monumento. Lo vedo particolarmente applicato per esempio nel caso dei beni sparsi. Finché visito una città d'arte come Firenze, probabilmente mi è ancora abbastanza comoda una guida cartacea su cui c'è tutto, ma quando attraverso la pianura padana, magari un sistema di questo genere che mi avvisa che sto passando dalle parti di un santuario significativo che potrebbe essere visitato, mi può tornare particolarmente utile. Allora vedo in questo senso, nell'integrazione di dispositivi, una tendenza evolutiva importante, e rispetto al web vedo un'evoluzione importante verso i terminali mobili.
Questo infatti è una delle prospettive, basta pensare anche alla sicurezza in montagna, no? Negli ambienti selvaggi, che i sistemi GPS integrati possono fornire. Ma se dovessimo pensare con un discorso un po' fantascientifico alla Jules Verne, no? In fondo tutti sogniamo per esempio di buttare via la tastiera, no? Cioè la tastiera resta un ostacolo. È destinato questo ostacolo a essere superato? Secondo lei ce la terremo ancora per un po' di anni?
Certamente ci sono già disponibili anche sistemi di interazione diversi, oltre a quelli tattili, penso ai touchscreen che possono essere molto utili nei terminali mobili, penso anche alle interfacce vocali. Da una parte le interfacce vocali che ci guidano con la voce, ma dall'altra anche quelle che fanno il riconoscimento del parlato e che quindi generalmente dopo un opportuno addestramento sono in grado di riconoscere da una parte i comandi e dall'altra le fasi di dettatura. Direi che questo non è neanche un futuro tanto lontano, è già un presente che forse zoppica un po', perché sappiamo che le prestazioni dei sistemi di riconoscimento del parlato non sono straordinarie, però è un presente.